it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
27 aprile 2016 dopo Cristo, sono le 9:00. State ascoltando radiazione.info, ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di radiazione.info scrivendo appunto su Twitter @radiazioneinfo, mi raccomando, senza il punto. Ed eccoci allora in diretta a 9:03 minuti primi, sempre qua su radiazione.info, rassegna stampa del mercoledì, e come l'inizio di ogni rassegna stampa andiamo a vedere quali sono le notizie in evidenza, le ultime ore dei principali quotidiani italiani. Dal punto di vista, prima diciamo da cosa partiamo. Partiamo dal Manifesto, che pubblica: Trump e Clinton trionfano al Super Tuesday e si avviano alla nomination. E ancora sotto, questo è sempre il Manifesto, abbiamo vediamo un po' la natura radicale, non possiamo sapere di più di quello che dice questo articolo, perché appunto il Manifesto necessita l'abbonamento anche per essere consultato via internet, questo ne impedisce la lettura. Poi abbiamo Londra, lascia soli i bambini, e si muove prima, ci si cura, si muore prima e ci si cura peggio, sempre il Manifesto. Poi si scende con a New York, archiviata la War on Drugs. E poi ancora abbiamo il Super Nazareno Romano, ma non solo, per l'uscita di scena di Berlusconi. E ancora sotto, negazionismo, prove di abolizione del Senato. Passiamo al Fatto Quotidiano, che oggi titola: primarie USA, Trump fa il pieno di voti nel Super Tuesday, Clinton vince in 4 stati su 5. E ancora, concorso scuola 2016, al via la selezione per docenti esclusi dalla buona scuola tra ritardi, contraddizioni e l'incubo dei ricorsi. Ancora sotto abbiamo Arcigay al corteo del 25 aprile a Riccione con le bandiere, attacchi in rete, i partigiani si rivoltano nella tomba. Ancora sotto Rubiter, giunta immunità Senato, boccia divieto di usare intercettazioni tra Berlusconi e le olgettine. Scendiamo ulteriormente, torniamo a parlare degli Stati Uniti d'America, trattato USA-UE sul commercio, il MISE, difficile chiudere l'accordo entro il mandato di Obama. Quindi lo faremo o con la Clinton o con Trump, a quanto pare, visti i risultati di quello che viene chiamato Super Tuesday. Andiamo ancora sotto, maestra arrestata a Pavullo, procura chiude indagine, non furono maltrattamenti. Scendiamo ancora sotto, Castrogiovanni dice no alla convocazione del club, i problemi familiari, ma faceva festa a Las Vegas con Ibrahimovic e il PSG, quindi non ce l'ha contata giusta. Ha usato un po' la vecchia giustifica di quando si andava alle superiori, che quando si andava a scuola si diceva ho avuto problemi familiari generici, che poi uno non fa neanche domande per non essere inopportuno, e tu te la scampi. Ma in questa epoca di social, dove tutti sono connessi e tutti sono raggiungibili in ogni dove e in ogni istante, purtroppo questa vecchia tecnica può trovare appunto delle facili controprove. Andiamo avanti con Lobby, giunta Camera approva il regolamento, nasce registro pubblico, stop di 12 mesi per ex parlamentari. Clima, c'è modo di produrre senza inquinare? Ditelo a Renzi. E ancora sotto, Spagna verso nuove elezioni, re Felipe VI, non ci sono numeri per formare governo. Passiamo a Il Sole 24 Ore, che titola gli utili di BP crollano dell'80%, e questa è una notizia, insomma. Andiamo ancora sotto, sul petrolio il rischio di nuove sfide tra produttori. E poi abbiamo la regina ExxonMobil spodestata, SP le toglie la tripla A, che vorrà dire? Non lo so. Poi un po' di roba sugli andamenti della borsa. Nuovo brevetto gluten free, scienziate italiane finaliste in Europa. Reati tributari, la presunzione di evasione spinge i sequestri. E poi abbiamo ancora no all'uso fazioso, l'ANM recupera una visione unitaria. Scendiamo ancora, Queer su NPL, il fondo Atlante va nella giusta direzione. E poi ultima, la crisi dei BRICS frena l'export italiano, a marzo calo del 5,2%. Passiamo alla stampa. 'Ndrangheta arrestato un poliziotto, e ancora sotto, colpo da 7 milioni nell'attico di via Giolitti, 4 persone in manette. Savona, romena senza redditi, proprietaria di 800 auto. E questo fa notizia, il fatto che ci sia una prestanome per 800 auto. Vabbè. Soldati e protezione dell'ONU in Libia, ora crescono i dubbi sulla missione. Poi abbiamo ancora sotto la voce Italia Politica, il blog delle stelle è intestato a Davide e sulle fondazioni giravolta clamorosa. Scendiamo ancora, carte nascoste, riunioni fiume, la resistenza passiva dei burocrati. Importi, età d'uscita e ultimi stipendi. Ecco cosa c'è nella lettera dell'IMSS. Poi abbiamo un'altra notizia su le primarie USA. E poi abbiamo ancora due notizie. I giudici ammazza multe, i tutor sono non sono tarati, le sanzioni vanno annullate. Ciappali. E poi sotto, così l'oro nero può far riesplodere il conflitto Tripoli-Tobruk. Passiamo alla Repubblica. Apple, primo calo dei ricavi in 13 anni, male anche vendite e utili. E poi ancora Zidane, i pantaloni fanno crack, il tecnico resta in mutande un'altra volta. Questa è la seconda notizia per importanza della Repubblica.it. Stipendi dei manager in Italia, ai primi 10 oltre 5 milioni, Marchionne in testa, beh giustamente. Poi, altra notizia degna di note, Beyoncé e le regine del pop, cantanti imprenditrici, ecco le figlie di Madonna. Poi abbiamo la bravata di Castro Giovanni, che abbiamo già letto. Il cugino pentito di Messina Denaro torna a Castelvetrano, non voglio scorta. Si scende ancora, Super Tuesday, l'abbiamo già letto. Indagato Graziano, presidente del PD in Campania. Il camorrista, votiamo lui. Giustamente. Rifugi perfetti, ecco i migliori hotel per fuggire su un'isola. Ecco, direi che dopo questa possiamo chiudere definitivamente con la Repubblica, perché non ci entusiasma più di tanto. E vediamo se c'è qualcosa che non abbiamo ancora letto sull'ANSA. In realtà, c'è una notizia: Birmania, attivista ai lavori forzati. Era l'unica cosa che, tra le varie notizie che c'erano, non era già stata ripresa da altri giornali. Giunta alla Camera, la giunta approva il regolamento delle lobby. Lavoro, Italia maglia nera UE, occupazione e gap uomo-donna. Lavoro sempre, CGIL, gap uomo-donna, occupazione grave, governo agisca. E vabbè, queste sono le notizie di oggi per quanto riguarda il nazionale. Ora in tempo reale apro anche il Mattino di Padova, così possiamo, oltre a queste, dare anche lettura delle notizie internazionali, cioè internazionali, sì, notizie locali di Padova. Quest'oggi non ho il giornale cartaceo, perché non ho avuto tempo e modo di prenderlo, anche perché sono da solo quest'oggi, la mia co-conduttrice, che in realtà ha trasmesso la rassegna stampa ieri, questa mattina si trova a uno sfratto in Arcella, adesso vi dirò anche la via, quindi se volete partecipare, portare solidarietà a questa famiglia sotto sfratto, lo potete fare, adesso vi darò anche le coordinate, e durante la rassegna stampa seguiremo anche come si svilupperà questo picchetto antisfratto. Mattino di Padova, omicidio di Isabella da casa di Freddy al lago di Padova in 9 minuti. I Chiarelli uccisi, spunta la pista del Lavorio. Del Lavorio. Boh. Dirigente precipita e muore in montagna. L'importante è che fosse dirigente. Omicidio e suicidio per colpa di troppi debiti. Un'altra notizia, poi arrivano altri 4 autovelox tra tangenziale e statale del Santo. Poi abbiamo Juve campione d'Italia, festa anche a Padova. Padova, addio al sogno playoff, battuti in casa dalla Giana Erminio. Grinta e passione, tutte concentrate in 1,5 metri, qua si parla di rugby. Ancora sotto, Alex Zanardi torna a scuola, incontro con gli studenti del Severi. Ladro inseguito e arrestato dal cliente della pizzeria. Malora per il consigliere PD Piero Luzzante, operato al cuore, e poi PFAS, le aziende, nessun rischio per le acque del Padovano. E poi ancora, mai violenze tra il maestro Cordaio e la sua compagna. Audi in contromano, pure in tangenziale. Un fratello down, un video adesso, la storia in un libro. E poi cos'altro bene? Nel Veneto si vive di media per più di 80 anni, quindi se volete, se ne avete 75-76 e vi sentite già con un piede nella fossa, fate un salto in Veneto, qua si vive di più. Va bene, detto questo io metto su un po' di musica, ci risentiamo con le prime notizie di questa rassegna stampa tra pochi minuti. E torniamo in diretta 9 e 16 minuti primi. Continuiamo con la rassegna stampa di quest'oggi. Io intanto sistemo un paio di cose, così sto più comodo e posso fare una rassegna stampa più ricca e completa. Va bene, allora vediamo un po' che notizie ci sono da Padova. Abbiamo visto che il Mattino non è proprio foriero di grandi news, però possiamo sicuramente trovare qualcosa di interessante da leggere al di fuori del Mattino. Forse su quello cartaceo c'era qualcosa, ma giudicare da quello online, insomma, non fa molto ben sperare. Vediamo cosa ci dice Padova Oggi, questo oggi, così così magari riusciamo a dare qualche notizia locale. In realtà c'è poco anche su Padova Oggi. E prendere un, ecco, questa è la notizia principale di, con tanto di immagine associata su Padova Oggi. Prendere uno spavento, in dialetto veneto si dice ciapar una spasemada. Se vi interessava, adesso lo sapete. Poi ci sono i 5 luoghi più romantici di Padova. Ma niente, cocaina a fiumi dall'Olanda e furti al nord, sgominata banda albanese, queste sono le notizie. Inseguito per Padova, arrestato il complice del pusher delle piazze. Insomma, non c'è un cazzo neanche su Padova Oggi, quindi sarei quasi tentato di arrendermi e passare direttamente alle notizie nazionali. No, forse qualcosa di interessante su Padova riusciamo a trovarlo. E infatti alla voce degrado urbano, che si sa che il degrado poi è anche una delle tematiche che più preoccupano il nostro sindaco Massimo Bitonci. Allora, c'è questa notizia che ci parla del sempre meno verde di Padova. Tra l'altro poi il mio potente mezzo, che in realtà troppo potente non è, in questo momento si è piantato, quindi non posso leggervi la notizia. No, ecco, si è sbloccato. Allora, dicevamo appunto che Padova sempre meno verde. Infatti ogni anno o ogni due escono le analisi dell'Istituto Ambientale Italiano a Padova, e i risultati sono che Padova, per il 46% del suo territorio urbano, è cementificata. Questo è uno dei tassi più alti d'Italia e comunque è in linea con l'enorme cementificazione che c'è tra la linea che porta Verona a Venezia, ovvero diciamo la linea della pianura padana, e fondamentalmente una cornucopia di capannoni. E questo rende appunto il Veneto, soprattutto la zona pianeggiante, ma in particolar modo Padova come città, uno dei luoghi più cementificati d'Italia, e dove più quindi si giocano gli interessi economici degli imprenditori di questo paese, che fondamentalmente in maniera molto coraggiosa non fanno niente di meglio che investire sul cemento e il mattone, avendo un rapporto molto clientelare con i politici che alla fine promuovono gli appalti. Allora andiamo a leggere questa notizia. Cosa ci dice? L'assessore, questo è un riceviamo e pubblichiamo, Allora andiamo a leggere la notizia. L'assessore Alain Luciani, analogamente ai suoi predecessori, ci tiene a mostrare che si preoccupa del verde urbano e dichiara in un comunicato del 17 marzo su Padova Oggi, prende da lontano, che sta mettendo a dimora 200 nuovi alberi nelle vie cittadine. Egli ribadisce, a riprova della forte attenzione e passione che questa amministrazione dedica al verde. Purtroppo la realtà dei fatti è ben diversa. Valutando tutti gli eventi degli ultimi mesi, si capisce che una tipica operazione di facciata che nulla ha a che vedere con la reale e disastrosa gestione del verde di Padova. Da maggio 2014 il settore verde non comunica più sul suo sito Padova Net il piano degli abbattimenti degli alberi di Padova. se non recentemente con sporadiche segnalazioni di qualche isolato albero, né lo comunica ai cittadini che lo richiedono. Gli abbattimenti per un tempo sono stati annullati solo con fogli di carta affissi sugli alberi 2 giorni prima dell'abbattimento. Ultimamente non vengono messi più i fogli, non vengono date spiegazioni, i cantieri sono raramente a norma. Le ditte di abbattimento passano nei giorni e nelle ore più strane per evitare foto, proteste e richieste dei cittadini, finiscono i lavori molto velocemente e non lasciano traccia se l'albero è sano, mentre lasciano i ceppi in bella vista a lungo nei pochi casi in cui è veramente a rischio schianto. A inizio anno, in reiterata violazione della legge 241/90 sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non vengono più date le perizie degli alberi in abbattimento o abbattuti ai cittadini e ai comitati che lo richiedono. Questa è la notizia, poi in realtà non è neanche poi così freschissima da quello che vedo, quindi vabbè, se questo era il meglio che c'era, direi che possiamo passare direttamente al nazionale. Allora andiamo a riprendere la rassegna stampa che leggevamo prima di quest'oggi e andiamo a vedere qualche notizia interessante, magari proprio parlando di ambiente, e prendiamo una notizia che sembrava interessante. No, mi si blocca il sistemino. Mi chiedo scusa, metto su un po' di musica perché qua i potenti mezzi si stanno rivoltando contro di me, quindi devo un attimo sistemarli. Intanto vi lascio con appunto un po' di buona musica e ci risentiamo tra pochi minuti su radioazione.it. Allora passiamo un po' di palo in frasca e prendiamo la notizia del Fatto Quotidiano. Concorso scuola 2016, al via la selezione per docenti esclusi dalla buona scuola tra ritardi, contraddizioni e l'incubo ricorsi. Il giorno del concorso scuola 2016 è finalmente arrivato, un mese di prove scritte da giovedì 28 aprile a martedì 31 maggio, poi in estate gli orali. 8 domande al PC, computer based, di cui 6 a risposta aperta e 2 di lingua straniera a scelta multipla. Più un colloquio di 45 minuti per chi andrà avanti. In palio 63.712 cattedre in tutta Italia. È il concorso più atteso e più controverso che la scuola ricordi. Il ministero ci ha messo mesi per pubblicare il bando. Beh, questo non è una peculiarità del settore dell'istruzione pubblica. I docenti precari estromessi dal piano straordinario di assunzioni della riforma lo contrastano da oltre un anno, rivendicando anche loro il diritto alla stabilizzazione. Polemiche non finire, problemi già sorti come per la ricerca dei commissari o annunciati sulla compilazione delle graduatorie, la spada di Damocle dei soliti ricorsi, tutto per una selezione necessaria solo per alcuni insegnamenti e gradi di istruzione come materne ed elementari, minimi invece su altre materie, addirittura inesistente per certi casi limiti dove le cattedre a disposizione sono più dei candidati. Il Ministero ha voluto riaffermare ad ogni costo il principio che nella scuola pubblica si viene assunti solo per concorso. Ma i numeri avrebbero permesso in molte situazioni di evitare una procedura selettiva lunga e complessa e costosa, col rischio che alla fine della giostra i vincitori siano meno dei posti messi al bando. Un concorso nato 2 anni fa. La storia del concorsone comincia praticamente 2 anni fa, nell'autunno 2014, quando il governo Renzi presenta il Manifesto della Buona Scuola. In quel documento, che prevedeva un piano straordinario d'assunzione da 150.000 posti, alla fine sono stati praticamente la metà, per gli iscritti nelle vecchie graduatorie ad esaurimento, GAE, si annunciava anche un futuro concorso per tutti gli altri precari. Da allora è cominciata la battaglia persa, tra parentesi, degli abilitati, per essere compresi nella sanatoria, tutto inutile, avanti col concorso che secondo la legge 107 avrebbe dovuto essere bandito entro il 1° dicembre 2015. Una data che non è stata rispettata a causa di problemi nella revisione delle classi di concorso. Il bando è arrivato solo a fine febbraio. Anche questo ritardo è alla base delle difficoltà degli uffici regionali nelle ultime settimane, l'affannosa verifica delle postazioni PC. Ne servono centinaia di migliaia in tutta Italia, la prova è scritta e computer based. La mancanza di commissari per i compensi troppo bassi, un caos filosofico insomma a cui USR e MIUR hanno aggiunto del loro, sbagliando l'ordine di sede dei candidati, rettificando a 10 giorni dai test, un percorso che ha ostacoli, una gran fatica per tutti insomma, che però il ministero avrebbe forse potuto risparmiare a 6 docenti, almeno in parte. Quale selezione? Si domanda il Fatto Quotidiano. Non ovunque, infatti, il concorsone servirà veramente in alcune regioni e su alcune materie non ci sarà nessuna selezione. Il caso limite è quello del sostegno in Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Liguria, dove gli iscritti non basteranno a coprire le cattedre disponibili e andranno persi 523 posti, per cui anche l'anno prossimo bisognerà ricorrere a supplenti. Per le materie letterarie, alle medie e alle superiori in tutta Italia ci sono circa 10.000 iscritti per 8.000 posti. La scrematura sarà minima. Lo stesso vale per il nuovo insegnamento di italiano per stranieri, con 7 regioni con più posti che candidati. Per matematica e scienze, classe tradizionalmente scoperta, a livello nazionale ci sono 4.529 iscritti per 4.056 cattedre. Sono solo gli esempi di situazioni non sporadiche. Al contrario, in altre materie la competizione sarà molto dura, quasi una lotteria, soprattutto per primaria ed infanzia, che contano circa i 2/3 delle 165.000 domande pervenute, 97.000 per meno di 25.000 cattedre. Ci sono regioni, quelle meridionali in particolare, molto più affollate di altre, o classi di concorso di nicchia intasate da centinaia di candidati, ma il Ministero avrebbe potuto prendere degli accorgimenti, come prevedere una graduatoria a scorrimento nazionale per sanare le discrepanze territoriali più marcate, o bandire il concorso soltanto nelle materie dove era davvero necessario, procedendo alla stabilizzazione diretta per le altre, il cui numero degli abilitati è pari o supera di poco quello dei posti, magari spalmando su un anno in più le assunzioni. Così invece la procedura sarà faticosa e in certi casi inutile, senza dimenticare che gli abilitati TFA hanno già sostenuto una prova selettiva molto simile e infatti il MIUR conta di abolirla in futuro. Però intanto quelli che si sono fatti il TFA, i due cicli di TFA che sono stati fatti fino adesso, hanno pagato un anno di tasse, hanno fatto questa... hanno conseguito questo titolo, hanno fatto questa scuola, hanno conseguito questo titolo e adesso si trovano a dover affrontare un concorsone come tutti gli altri che di fatto non risolve il problema legato alle graduatorie in Italia che continuano a essere intasate e a quello che si legge qua, laddove sono più intasate continueranno a essere intasate anche dopo. E semplicemente il fatto che nelle materie invece dove i posti a disposizione sono circa pari o addirittura superiori al numero di iscritti, semplicemente andrà poi ad attingere supplenti dalle graduatorie poi secondarie o anche quelle terziarie. Quindi di fatto il problema di non avere insegnanti di ruolo ma supplenti permane, e le graduatorie laddove erano intasate continueranno a essere intasate. Non che avere i supplenti sia un problema, ma all'interno di un percorso di studi, soprattutto per quello che riguarda studi medi, quindi ragazzi ancora in fase di formazione, avere insegnanti a spot che cambiano magari ogni tot mesi, in cui ognuno dice la sua senza seguire magari anche un filo logico, come sarebbe anche impossibile auspicare con un cambio continuo di insegnanti, e sicuramente c'è poi il livello dell'istruzione che si fornisce, e anche il livello di maturazione e di consapevolezza dell'importanza anche dell'istruzione, di costruire un sapere che non sia pura nozione, che non sia un sapere utile a vincere all'eredità o a chi vuole essere milionario, ma anche utile a formare una persona, ne perde più di ogni altra cosa, e soprattutto viene appunto un sapere critico viene di fatto estromesso da questo tipo di scuola, che poi prepara a un'università dove anche lì a spizzichi e a bocconi anche piuttosto grandi questo aspetto di analisi di quello che si studia viene sempre meno. Quindi in realtà poi vediamo come queste scuole medie che stanno prospettando per il futuro andranno a braccetto con le università come fabbriche del sapere che si stanno costruendo in contemporanea. E chiudiamo l'articolo con incognita ricorsi e graduatorie, questo al netto dei problemi che devono ancora sorgere. I partecipanti, anche il Ministero, aspettano con preoccupazione notizie dei tribunali per l'eventuale partecipazione dei non abilitati, che farebbe saltare i conti del concorso. E sicuramente non mancheranno i ricorsi sulle prove, che hanno funestato più o meno tutte le procedure selettive degli ultimi anni, anche augurandosi che fili tutto liscio, in estate comincerà la corsa contro il tempo per le immissioni in ruolo. La Giannini ha promesso le prime assunzioni già a settembre, ma l'ultima volta con l'ex ministro Profumo nel 2013, quando pure gli orali si svolsero in estate, quasi nessuna regione riuscì a stillare graduatorie definitive entro fine agosto. Se andasse così anche in questo caso, i vincitori riceveranno la loro cattedra soltanto a partire dal 2017 e il triennio di stabilizzazione slitterà di un anno in avanti, insieme al prossimo concorso. Anche il compito dei commissari sarà molto delicato. Dovranno giudicare entro, ma senza essere troppo severi. No, dovranno giudicare certo, ma senza essere troppo severi. Con questi numeri, nelle classi scoperte, il rischio concreto è che, bocciando alla fine, ci siano meno vincitori dei posti messi al bando. Così la scuola, nonostante il concorsone e le sue polemiche, non troverebbe tutti gli insegnanti di cui ha bisogno, e questa sì sarebbe una vera beffa. E allora, dopo questa notizia, vi lascio con un po' di musica, rimanete all'ascolto di radiazione.info.
Ascolta Radiazione.
E torniamo in diretta alle 9:39 minuti, come dicevamo all'inizio di questa rassegna stampa, quest'oggi in Arcel. Un'ennesima famiglia, nucleo familiare, sta rischiando di essere buttato fuori di casa. Il comitato di lotta per la casa è intervenuto con un picchetto antisfratto. Siamo in collegamento appunto dall'Arcella per farci raccontare come sta andando. Ci senti?
Sì, ti sento forte e chiaro. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Appunto, come hai detto tu, siamo qua stamattina ormai da un'oretta e mezza a fare un picchetto antisfratto. La situazione magari la spiegherà il diretto interessato, che a breve vi passerò. Comunque si tratta di uno sfratto per pignoramento. Ormai la casa è già stata venduta tramite il tribunale e questo vediamo bene la differenza di comportamento rispetto agli sfratti per morosità, in quanto c'è un avvocato appunto del tribunale, poiché il tribunale si fa da garante, no? Per la liberazione di questo appartamento per il nuovo proprietario. Quello che è successo stamattina, insomma, è abbastanza becero, mi viene da dire, perché sono arrivati polizia, Digos, ufficiale giudiziario, avvocato, medico, sono stati a parlare tra di loro un po' di tempo e poi così, senza neanche aprire bocca, tentare neanche di fare finta di instaurare un dialogo, subito la polizia è arrivata e con un fare molto aggressivo e violento per cercare di entrare in casa. Lì, insomma, con il picchetto. No, polizia normale. E, insomma, noi siamo riusciti a resistere a questa cosa, che è durata in realtà molto poco, e questo ci fa capire proprio come fosse un'operazione studiata per permettere alla Digos di filmare la nostra resistenza assolutamente passiva. E infatti dopo pochi secondi la polizia è retrocessa ed è partita la parte del dialogo, la parte del dialogo fasulla, nel senso che soluzioni, come vediamo quasi quotidianamente, non ce ne sono, e loro non vogliono concedere neanche un mese o qualche giorno per permettere alla famiglia di organizzarsi per liberare la casa, cosa che insomma vediamo molto spesso. E adesso da una mezz'ora a questa parte non si capisce bene, stanno aspettando, sono qui, quindi chiaramente non ci dicono nulla e non sappiamo se stanno aspettando rinforzi o insomma quali saranno le prossime mosse. E magari adesso ti passo appunto il diretto interessato, che magari dice due parole anche lui.
Va bene, grazie.
Va bene, grazie.
Sì, tra l'altro, prima di passarmi il diretto interessato, magari potresti rilanciare in diretta anche l'indirizzo dove siete, così se qualcuno all'ascolto è lì vicino può portare la solidarietà, insomma, sa anche come farlo.
Certo. Allora l'indirizzo è via Zanchi 20. E appunto si trova in Arcella, vicino, per chi è della zona, vicino a il PAM, appunto in via Tiziano Aspetti.
Va bene, grazie.
Va bene, vi passo Saber. Ciao.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, appunto, ci diceva la compagna della situazione che si è verificata questa mattina, e situazione poi legata a quella, alla vicenda anche che ti lega a questa casa.
Sì, purtroppo sono sotto sfratto per quanto riguarda gli accessi, insomma, dicono che ormai non so, il quinto o il quarto accesso, quindi bisogna sgombrare tutto. Stiamo trattando per trovare una soluzione, io gli ho proposto allora per il 15 di luglio, possibilmente in modo che uno riesce a organizzarsi meglio, ci sono la cura dei genitori, ci sono la situazione dei bambini, oltre al disagio al riguardo, sperando insomma che loro comprendano che eccetera. Loro mi propongono subito, immediatamente bisogna fare lo sgombro, il che è un po' critica, ecco, dico ai signori dove si va, uscendo per andare dove? Dico, c'è l'assistenza sociale, sì, ma l'assistenza sociale non dà nessuna soluzione pratica, c'è una cosa così tanto per formalità soluzione, ma di fatto non è una soluzione.
Certo, poi il problema rimane. Tra l'altro, se non mi ricordo male, poi un mese fa, all'accesso che ci fu prima di questo, anzi meno di un mese fa, l'avvocato del tribunale aveva messo la faccia dicendo vado a parlare all'ufficio casa, dica che l'ho mandata io e vedrà che una soluzione si trova.
Sì, ma questo non ognuno scarica barile l'uno verso l'altro, il modo da dire sì, abbiamo cercato di fare qualcosa, ma di fatto poi capita e sembra che alla fine... di tutto una soluzione tanto per dire vai in mezzo alla strada non è una soluzione pratica, non c'è, ecco, non esiste, perché ognuno scarica verso l'altro e alla fine ti dicono ah, c'è sottratto, bisogna sgombrare eccetera, per andare dove nessuno dà una risposta, ecco questo.
Ho capito. Va bene, allora ti ringraziamo per questo aggiornamento che ci hai fatto, anche perché noi ovviamente come radio ti diamo tutta la nostra solidarietà, e sia a te grazie che a tutti tanto. Gli altri che sono con te quest'oggi.
Io vi ringrazio tanto, ringrazio i ragazzi che sono presenti qua e spero di trovare qualche soluzione, insomma spero che questo atto loro sia presente presso la varie enti dell'autorità che tengono conto che c'è un tantissimo disagio sociale riguardo agli sfratti, ecco, che magari riescono a trovare qualche soluzione per i sfrattati, ecco.
Certo. Bene, allora ti saluto, se puoi ripassarmi Maria un attimo.
Grazie tanto. Sai.
Grazie.
Ecco, vi ringrazio la Maria.
Quando sei in tanti. Pronto?
Va bene, allora ti ringraziamo anche a te per l'aggiornamento che ci hai fatto. Noi siamo qua in diretta ancora per 45 minuti, come tu ben sai, quindi se dovesse succedere qualcosa degno di nota, avvisami e ci colleghiamo di nuovo. Comunque riporto gli aggiornamenti in diretta sulla radio.
Va bene, grazie mille a voi dello spazio, a te anzi. Ciao a tutti e buon ascolto.
Ciao ciao. Bene, e questa era la voce della lotta per la casa a Padova, che come abbiamo potuto constatare anche quest'oggi non si arresta, continua a lottare nonostante le misure che l'hanno colpita nei mesi recenti, le misure repressive. Come vediamo poi, grazie ai reati associativi, si riesce anche a tenere aperte le indagini anche dopo le perquisizioni, gli arresti, le misure cautelari, e quindi poi la Digos fa questo giochetto di cercare di esasperare sempre la situazione per poi avere nuovo materiale per avvalorare il suo teorema accusatorio, che è già stato abbondantemente smontato dal Tribunale del Riesame di Venezia. Bene, con questo direi che ci prendiamo un'altra pausa e poi torniamo con le prossime notizie sempre qua su radiazione.info. E torniamo in diretta alle 9:54 minuti dopo questa lunga pausa musicale, ma stavo cercando qualche notizia interessante da leggere, anche se quest'oggi appunto non si trova un granché sui vari siti di informazione, però una notizia degna di nota è sicuramente quella che ci riporta la stampa per quanto riguarda il fronte libico. Soldati e protezione dell'ONU in Libia, protezione dell'ONU, quindi un po' quella dinamica che si crea nell'ambiente mafioso, no? L'ONU fornisce protezione. Ora crescono i dubbi sulla missione. Troppi rischi sul terreno, senza accordo tra le fazioni. Gli europei considerano il compito di Kobler quasi esaurito. L'Italia aveva offerto i parà del Tuscania. Così, come si parla di carne da macello, d'altronde. I soldati questo poi sono. Non sembra più all'ordine del giorno il ritorno a Tripoli dei diplomatici delle Nazioni Unite. All'appello del Palazzo di Vetro, che chiedeva uno sforzo agli europei affinché permettessero una cornice di sicurezza ai suoi uomini, la coalizione che studia da mesi le forme di un possibile intervento in Libia difficilmente dirà di sì. Per proteggere il compound delle Nazioni Unite occorrono dai 200 ai 300 militari e quasi nessuno dei governi europei, che ieri si sono consultati informalmente, accetta di far rischiare la pelle ai propri uomini in assenza di un accordo chiaro tra le fazioni. Sì, sicuramente questo che li spinge a non intervenire, perché si sa che in prima linea, come livello di priorità, c'è sempre la salute dei nostri militari. Andiamo avanti. Forti perplessità poi raccoglie anche l'obiettivo politico che le Nazioni Unite si pongono, ossia un ingresso trionfale del diplomatico Martin Kobler e del suo staff, considerando molti governi europei quasi esaurita la sua missione. L'Italia in questa fase era pure abbastanza disponibile a inviare i suoi uomini, proponendosi anche per la guida della missione. A Roma si era ipotizzato di inviare un centinaio di carabinieri paracadutisti del reggimento Tuscania, che sono un reparto d'élite dell'arma e già normalmente assicurano la protezione delle nostre sedi diplomatiche in zone a particolare rischio. Più è meglio di un reparto qualsiasi di fanteria, infatti i carabinieri del Tuscania hanno l'addestramento ideale per proteggere una sede di ambasciata, ma hanno anche una specifica formazione per fornire la scorta a un diplomatico, conoscendo, oltre agli aspetti militari della sicurezza, anche i protocolli della diplomazia internazionale. L'appello dell'ONU però non può che essere accolto da una pluralità di paesi, non solo italiani, insomma, sarebbero dovuti essere i militari inviati a proteggere il compound delle Nazioni Unite. Si attendeva perciò la risposta di britannici, francesi, tedeschi e nordici all'appello del Palazzo di Vetro, che ieri sera sembrava nel complesso negativa. L'inviato Martin Kobler, a capo della missione USMIL, United Nations Support Mission in Libya, due giorni fa aveva significativamente diffuso sui social la foto di una riunione del suo staff, sottotitolando «Si discute il nostro ritorno in Libia, orgogliosi di un lavoro cruciale». A marzo Kobler aveva denunciato che vi erano forze contrarie al ritorno dell'ONU in Libia. Successivamente il diplomatico delle Nazioni Unite ha potuto incontrare il premier al-Sharrai, ma soltanto nel chiuso della base navale, dove il governo di riconciliazione nazionale è costretto. Di questo passo il ritorno a Tripoli resta una chimera. È una situazione, è quella che si vive in Libia, tra l'altro, in cui l'Unione Europea ha forti responsabilità, e dalla guerra che è stata portata avanti, la guerra di rapina nel 2011 per far cadere il sanguinario dittatore Gheddafi, che poi ha portato alla situazione che vediamo oggi, una situazione di instabilità politica pesante, dove diciamo lo spargimento di sangue è ancora all'ordine del giorno, che il sanguinario Gheddafi appunto non sia più a capo dello Stato, e adesso insomma l'ONU si tira un po' indietro nel volere, per usare le sue parole, proteggere la Libia, forse perché appunto i trattati dal punto di vista economico ormai ci sono, quindi andare lì interessa poco. E tutto questo ci fa anche poi capire, insomma, quanto ci sia di retorica e di menzogna in tutta la criminalizzazione di un altro sanguinario che è Assad, non per fare ovviamente l'apologia dei capi di governo a stampo di regime fondamentalista musulmano, ma per dire che poi quando questi si accusano di essere appunto dei despoti malvagi e sanguinari che ledono agli interessi della propria popolazione e soprattutto costringono la popolazione stessa in un regime altamente antidemocratico, poi di fatto quello che interessa non è assolutamente questo, e tanto in Libia quanto in Siria l'intervento delle Nazioni Unite e degli USA non hanno fatto altro che portare a un'escalation di violenza, a decine di migliaia di vittime, a centinaia di migliaia di esodati che poi in Italia vengono trattati come, in Italia e in Europa vengono trattati come crimini e ingabbiati dentro dei lager, e soprattutto ha portato come unico risultato effettivo l'ingrossarsi dei portafogli di petrolieri e di chi dalla guerra trae profitto, perché non dimentichiamoci mai che la guerra è anche un bel business, basta pensare quanto incide anche sul PIL italiano il fatturato di aziende come Finmeccanica, Fincantieri, Ansaldo, Selex e chi più ne ha più ne mette, insomma. Poi soprattutto adesso che gli piacciono anche i droni, nuovi fronti bellici si attivano, nuove tecnologie ci mostrano come la ricerca e sviluppo bellica sia sempre all'avanguardia, proprio perché è un settore florido, un settore che su cui gira un pesante meccanismo di sì, gira un giro è brutto, però non saprei come altro dirlo, diciamo gira un come si può dire un interesse economico enorme, uno dei più grandi al mondo insieme a quello energetico per il combustibile fossile, e poi è di fatto quello che spinge queste missioni di guerra che poi vengono chiamate missioni di pace, tutte queste chiacchiere sull'instabilità, sul non sacrificare uomini in nome di un conflitto che non si ritiene, o di una situazione che non si ritiene più appannaggio dell'ONU, poi trova anche del ridicolo nella sua espressione, dal momento che invece quando si tratta di garantire gli interessi di qualche industria bellica o di qualche azienda di estrazione o vendita petrolifera, gli uomini si rischiano più che volentieri, anche perché non bisogna dimenticarlo che tutto questo caso dei Marò che sono in India, uno dei due in India in realtà, l'altro in Italia, anni che si va avanti con questa cosa, i Marò quando sono stati arrestati facevano da contractor a una nave petroliera greca, quindi insomma su quando ci sono i quattrini dietro, gli uomini militari ovviamente sono assolutamente ben spendibili. Bene, un'altra pausa musicale, poi torniamo con nuove notizie.
Libero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Torniamo in diretta 10 e 7 minuti primi e prendiamo la notizia adesso dal Sole 24 Ore, che ci parla del Fondo Atlante, questo fondo che dovrebbe garantire la salvezza di alcune banche, istituti bancari italiani, tra cui appunto la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, con aiuti da parte appunto delle altre banche e dello Stato, insomma, per risorgere. Il ovviamente il nome della possibilità di restituire e garantire ai piccoli investitori i propri risparmi, poi di fatto sappiamo bene che la questione è leggermente diversa. E infatti andiamo a leggere questa notizia dal Sole 24 Ore. Chi meglio di lui può parlarci bene di Atlante, di questo aiuto tra banche per continuare a sorreggersi a vicenda sulle spalle della popolazione, in questo caso italiana. Popolare Vicenza, Fondo Atlante autorizzato da BCE e Banca Italia, a salire sopra il 50%. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia hanno autorizzato Questio Capital Management, la CGR che gestisce il Fondo Atlante, all'acquisto di una partecipazione qualificata in misura eccedente il 50% della Popolare di Vicenza e dei relativi diritti di voto. La società è in attesa di ricevere l'autorizzazione competente da parte dell'IVAS a completamento dell'iter autorizzativo, lo rende noto un comunicato. Quesito Capital Management SGR è la società di gestione indipendente specializzata in clientela istituzionale con attivi in gestione complessivamente per circa 10 miliardi di euro. Quesito opera con un'ottica globale, identificando e gestendo le migliori soluzioni di investimento in tutti i mercati del mondo. Ha sviluppato una piattaforma di fondi di investimento innovativa che le permette di avere un controllo in tempo reale dei rischi finanziari e garantire il look-through sui singoli investimenti. Banche, se il Fondo Atlante non può se il Fondo Atlante non basta, può intervenire lo Stato. I principali azionari di Quesito SGR sono Fondazione Cariparo al 37,65%, Loche SRL, detenuta dal fondatore Alessandro Penati e dal management con il 22%, Cassa Italiana di Previdenza di Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti con il 18%, Direzione Generale Opera Don Bosco, c'è anche il Don Bosco in mezzo, 15,6%, e Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì col 6,75%. Il CDA è composto appunto da questi personaggi e qua si scopre facilmente poi qual è il giochino. Si dice diamo liquidità alle banche in modo da salvaguardare sia la loro esistenza e con l'esistenza delle banche anche tutti gli interessi dei appunto piccoli risparmiatori, dei tanti italiani che hanno investito i propri risparmi all'interno dell'appunto della finanza della banca, all'interno delle proposte di, non so, anche come di investimento della banca, quindi crollando lei crolla un sistema, crollano anche le speranze di milioni di italiani. Poi di fatto questi soldi che vengono dati alle banche vengono presi in parte anche dallo Stato, quindi si toglie i soldi da un lato alla popolazione per poi ridarglieli in minima parte dall'altro e comunque fondamentalmente regalarli a istituti bancari con interessi privati. Va bene, andiamo avanti senza soluzione di continuità, così leggiamo qualche notizia in più e passiamo al fronte internazionale. Io intanto twitto anche, vi ricordo che potete scriverci su Twitter, basta che facciate chiocciola radiazione info senza il punto e noi leggiamo tutto ciò che ci scrivete, quindi avete un modo per comunicare con noi. Se non siete domestici di questo social network potete usare anche il telefonino col 388 4328 429 2504. Va bene, allora prendiamo da Nenai News una notizia sulla situazione internazionale. Egitto, arresti lacrimogeni per gli oppositori di Al-Sisi. Pugno duro oggi dalle autorità egiziane contro i manifestanti antiregime, arrestati anche 25 giornalisti. In strada anche i sostenitori del presidente, ma l'atteggiamento della polizia con loro è stato totalmente diverso. Il presidente egiziano Al-Sisi e il ministero degli interni sono stati di parola. La risposta ferma promessa ieri agli oppositori del regime si è tramutata oggi in realtà. Le diverse manifestazioni antigoverno che hanno avuto luogo in diverse località dell'Egitto hanno ricevuto tutte la stessa risposta da parte delle autorità governative: lacrimogeni, pallottole e arresti. Epicentro delle proteste è stata piazza Al-Meshah ad Occhi, un distretto di Giza. Qui il corteo è sfilato per le strade al grido vattene e che cada il governo militare. Il riferimento era ad Al-Sisi, che è salito al potere con un golpe militare nel luglio del 2013. A far aumentare la rabbia dell'opposizione è stata anche la recente decisione del Cairo di cedere all'Arabia Saudita le due isole di Tiran e Sanafir a sud del Sinai. Non è possibile quantificare al momento il numero delle persone arrestate. Secondo Libertà per i Coraggiosi, un gruppo che si occupa della causa dei detenuti, gli arrestati sarebbero a decine nella sola GIZ. Secondo quanto riferisce il Movimento 6 Aprile, tra i principali protagonisti del Movimento Rivoluzionario del 2011, i cortei sono stati dispersi velocemente dalla polizia grazie all'utilizzo di gas lacrimogeni e pallottole ricoperte di gomma. In piazza erano presenti tutte le principali forze dell'opposizione del Movimento 6 Aprile, dal Movimento 6 Aprile ai socialisti rivoluzionali alla Fratellanza Musulmana. A pagare un prezzo salato della risposta ferma delle autorità locali sono stati anche i giornalisti. Sarebbero almeno 25 gli operatori dell'informazione arrestati stamani mentre coprivano le proteste. Tra questi vi sarebbe Stefan Sigurd Weichert di Haram Weekly e Harald Christian Hoff, un freelancer norvegese. Un gruppo di 17 organizzazioni umanitarie ha chiesto al governo di rilasciare tutti i manifestanti arrestati oggi. Le organizzazioni firmatarie, si legge in una nota, hanno chiesto ripetutamente l'abrogazione della legge della protesta che impone per ogni manifestazione l'ok prima delle forze di sicurezza e chiedono al ministro degli interni di porre fine alla violazione del diritto di assemblea pacifico. Richieste che cadranno sicuramente nel vuoto. Era stato infatti proibito proprio il titolare del dicastero degli interni Magdi Abdel Jafar a promettere tolleranza zero per chi avesse provato a mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato. Il ministro aveva poi invitato gli egiziani a non solidarizzare con coloro che portano il caos nel paese, ha tuonato. Ovviamente nel rilasciare tale dichiarazione Jafar non stava affatto pensando a coloro che avrebbero manifestato per Al-Sisi. L'atteggiamento delle forze di polizia con loro è stato molto soft. I sostenitori dell'ex generale hanno potuto sfilare tranquillamente con striscioni inneggianti al presidente egiziano e al re saudita Salman. Abbiamo dato a Re Salman due isoli e gli daremo anche le piramidi e la Sfinge se le vuole, ha scritto su Twitter un dimostrante filo regime. Di tutt'altro avviso l'opposizione. La vendita a Riyadh delle due isole sul Mar Rosso è considerata un tradimento nei confronti del popolo egiziano. Il Movimento Islamico dei Fratelli Musulmani ha rilanciato ieri un comunicato in cui, dopo aver invitato gli egiziani ad unirsi alle proteste di oggi, si è detto certo che il governo egiziano restituirà il controllo della penisola del Sinai all'entità sionista, ovvero Israele. Questa è la notizia, poi appunto, a parte che vari discorsi su Al-Sisi, che ricordiamo essere un uomo dell'Occidente, che ha sostituito il precedente, anche qua, sanguinario dittatore, con invece una situazione politica che, come leggiamo da queste righe, è pregna di tolleranza e di via pacifica al confronto con le varie forze politiche presenti in Egitto. Ma al di là di questo, che poi è un discorso che abbiamo sviluppato anche più volte in molte trasmissioni, qui rimando anche ai podcast di Tamburi Rossi per chi volesse seguire con maggiore attenzione la situazione internazionale, o anche alla rubrica della rassegna stampa del lunedì a cura di un compagno di Trieste. Però al di là di questo, vediamo come poi una situazione che tuttora viene comunque classificata come una di quelle situazioni da terzo mondo, che in Europa, dove c'è la democrazia, insomma, non potrebbe mai succedere, ha delle analogie piuttosto forti con quanto invece vediamo nelle piazze, perché manifestazioni sgomberate con l'uso di lacrimogeni e proiettili di gomma le stiamo vedendo da più di un mese in Francia. Le lacrimogeni in realtà si usano anche abbondantemente in Italia, in Valsusa ne sanno qualcosa, si usano tra l'altro lacrimogeni contenenti CS, ovvero un gas tra le cui componenti chimiche c'è anche il cianuro, che è un veleno abbastanza potente per l'uomo. E non si usano i proiettili di gomma, però insomma in altri paesi europei si usano, prima o dopo entreranno in dotazione anche alla celere italiana, si usa anche lo spray peperoncino, si usano anche le cosiddette granate assordanti, che poi tanto assordanti e basta non sono, perché si tratta fondamentalmente di bombe carta che fanno sì baccano, ma sono anche caricate di schegge di vetro che ovviamente schizzano alla detonazione dell'ordigno, ferendo le persone non soltanto all'udito ma anche fisicamente al corpo. Ci sono svariate testimonianze di manifestanti feriti in Francia dall'uso di queste. Ricordiamo che nel 2013 un compagno francese, Rémy, morì proprio ucciso da una di queste granate. Quindi queste cose non succedono soltanto in Egitto, succedono anche nella civilissima Europa, e anche il fatto che per manifestare ci voglia l'ok del governo, nel nostro caso vabbè della questura, ma poco cambia, non è certo una peculiarità egiziana, è una cosa che vediamo anche qui. E ci sono anche molti processi aperti per manifestazione non autorizzata, si stanno dando anche ultimamente fogli di via da delle città per manifestazione non autorizzata, non si arriva agli arresti, ma comunque il fatto di fare manifestare anche in maniera pacifica ma senza l'autorizzazione della questura in Italia è comunque considerato un reato, e lo è anche in Francia, dove appunto dopo gli attentati, prima Charlie Hebdo e poi dopo al Bataclan, lo stato di emergenza è diventato uno stato permanente che non fa altro che intensificare la repressione interna, viste poi le misure che si vogliono andare a varare sia sul fronte lavorativo con la loi du travail, sia sul fronte della sanità o in generale del welfare, perché quello che vediamo in Italia poi in realtà viene applicato, magari declinandolo con le peculiarità di ogni paese dell'Unione Europea, ma viene poi applicato anche all'estero questo tipo di misure. Non sono certamente soltanto appannaggio della nostra nazione, anzi scimmiottano molto il sistema americano, che poi noi ci proclamiamo come forza mondiale indipendente, poi nei fatti, sia dal punto di vista delle leggi che vengono varate che dal punto di vista anche più prettamente militare della presenza dell'esercito degli Stati Uniti sul suolo europeo, si capisce bene come questa Unione Europea sia ad oggi tuttora molto assoggettata ai voleri e in generale anche alla filosofia che domina negli Stati Uniti d'America. Ci prendiamo una pausa musicale e torniamo con le ultime notizie. Salutiamo come al solito con un forte chiaro Shabay!
Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia.
voglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione La Voce delle Lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E torniamo in diretta con appunto questo jingle che ci rimanda alla rabbia del sabato sera. Trovate poi tutti i podcast delle varie trasmissioni, rabbia compresa, sul sito radiazione.info, con i vari collegamenti che il sabato si fanno dalle manifestazioni che ci sono in giro per l'Italia. Quindi per essere aggiornati anche sulla lotta, su come viene declinata e su cosa si muove in Italia, l'invito è sempre quello di ascoltare la rabbia del sabato sera, se non si può in diretta, tramite i podcast, o quantomeno ascoltare appunto le interviste fatte dalle varie manifestazioni in giro per lo stivale. Va bene, adesso torniamo a parlare di situazione internazionale. Passiamo dall'Egitto alla Turchia, sempre con Nena News, con questa notizia: Turchia, l'arma della magistratura nelle mani di Erdogan. Rilasciati 4 accademici a processo, ma le accuse non cadono. Altri 7 arrestati per legami con l'opposizione Gulen, dopo i 107 detenuti lunedì scorso. Sono anni ormai che il presidente Erdogan brandisce la magistratura come una spada pronta a ferire chiunque ostacoli le politiche interne ed esterne del governo di Ankara. Per le aule dei tribunali i turchi sono passati e passano in tanti: oppositori, parlamentari, giornalisti, artisti, semplici cittadini e accademici. Gli ultimi giorni, in particolare, hanno visto le corti intasate da processi per propaganda terroristica, io sto diventando dislessico, quindi mi sa che questa è l'ultima che leggo. Spionaggio, sostegno ad organizzazioni terroristiche. Sul banco degli imputati, figure che rappresentano al meglio l'ampio spettro degli incubi di Erdogan. Prima di tutto 4 professori universitari, accusati di propaganda terroristica per aver firmato insieme ad altri 1120 colleghi una petizione che chiedeva la fine della campagna militare contro il Kurdistan turco. Arrestati il 10 marzo dopo una conferenza stampa, questi 4, che sono Ezra Mungan, Muzaffer Kaya, Kivank Ersoy e Meral Kamsi, l'unica arrestata più tardi il 1 di aprile. Ieri sono stati rilasciati alla corte di Istanbul su richiesta dello stesso procuratore per evitare violazioni dei diritti. L'accusa ha chiesto che venissero liberati in attesa delle prossime udienze del processo, mosso sulla base dell'articolo 301 del codice penale, che punisce con il carcere gli insulti alla Turchia e alle sue istituzioni. Un articolo sfruttato appieno dal presidente Erdogan, che da tempo lo usa per denunciare personalmente chiunque osi criticarlo: artisti, fumettisti, manifestanti, giornalisti. Secondo i dati forniti al Ministero della Giustizia, quasi 2000 persone sono state indagate e processate per insulti al presidente dall'agosto 2014, che insomma è un buon numero. Fuori dal tribunale, una folla di circa 500 persone gridava libertà agli accademici e libertà alle penne, per mostrare sostegno ai 4 professori e ai 2 giornalisti di Cumhuriyet, Kandukar e Erdem Gul, sono i 2 giornalisti, presenti all'udienza a porte chiuse sul loro caso qualche aula più giù. Ieri il giudice ha rigettato la richiesta del procuratore di unire il caso dei 2 reporter a quello dei soldati e dei magistrati a processo per aver ordinato e svolto la perquisizione dei camion dei servizi segreti diretti in Siria. Quella storia, raccontata dal quotidiano Cumhuriyet, è la ragione dell'arresto dei 2 giornalisti per 90 giorni e ora della causa in tribunale. Le accuse contro i 2 sono le stesse di quelle mosse all'ex procuratore di Adana, Suleyman Bagriyanik, all'ex comandante della gendarmeria di Adana, Ozkan Kokai e agli ex procuratori, beh, sti due di cui non pronuncio il nome, tanto poi non ve lo ricordereste neanche voi, per aver ordinato la perquisizione dei camion diretti in Siria nel gennaio 2014. Sono tutti accusati di tentato golpe e spionaggio per aver rivelato informazioni sulla sicurezza dello Stato. Questa è la notizia, con questa notizia chiudiamo anche, vi rimando al pranzo alla mensa Marzolo come ogni mercoledì a partire dalle ore 12, appunto, pranzo popolare con varie scelte di menù a prezzi molto modici, quindi chi volesse andare lì a pranzo e sottrarsi poi da dalle mense universitarie sempre più care, o non volesse mangiare un kebab, un panino, una pizza, quello che è, ma magari qualcosa cucinato lì sul momento un po' più sano, può andare alla mensa Marzolo occupata quest'oggi a pranzo, dal quale tra l'altro si trasmetterà uno speciale di radiazione.info con una compagna di Bologna del movimento Eat the Rich. Quindi seguite Radiazione perché continuiamo sempre a trasmettere. Questa rassegna stampa va poi in replica alle 2:30 di oggi pomeriggio e vi rimandiamo anche a questa sera dalle 21 alle 22 con Memoria Resistente e poi ai programmi dei prossimi giorni che trovate tutti nel palinsesto della radio. Mi arriva un messaggio dell'ultimo minuto, forse aggiornamenti per quanto riguarda il picchetto antisfratto a cui vi invitiamo a partecipare tutti quanti. Vediamo cosa ci dicono, se riesco ad aprire il messaggio prima che il tempo a mia disposizione scada. Sì, è stato rinviato qui lo sfratto, quindi si è riusciti a resistere. Comunque un rinvio molto corto, come ormai è di consuetudine, non viene neanche lasciato più un mese da